comodino dietro al sipario. Diario di bordo. Rubrica teatrale On the Road a cura di Sabrina Fasanella.
Cos'era un carcinoma?
Abbiamo voluto introdurre il primo capitolo di questo diario di bordo del comodino dietro al sipario con le suggestioni sonore dello spettacolo cui abbiamo assistito ieri con grande emozione. Stiamo parlando di Medea Big Oil, testo e regia di Terry Paternoster, portato in scena dagli attori del collettivo Interno Enki. La Basilicata, terra avvelenata dalla sua stessa fortuna, il petrolio, terra bella e amara come cantava Modugno, ci è raccontata con i toni del mito, in un susseguirsi di quadri che tratteggiano un popolo, la sua cultura di superstizioni e ingenuità, la sua paura e la sua incapacità di ribellarsi. Uno spettacolo che attinge dal mito per raccontare la contemporaneità.
Il nostro è un intento di che va oltre l'aspetto artistico, tenta di far conoscere un argomento che ho riscontrato che purtroppo non se ne sa nulla. E io personalmente ho conosciuto gente che non sapeva addirittura che esistesse la Basilicata. Questo sembra un aneddoto, invece è proprio la realtà. E attraverso il teatro si può ancora fare controinformazione rispetto a quello che i canali ufficiali promuovono quotidianamente, per cui incontrare direttamente un pubblico che ti ascolta per un'ora e non finisce lì, perché il nostro pubblico poi si documenta personalmente, in quanto il nostro spettacolo è uno spettacolo di denuncia, ma non è uno spettacolo di narrazione, quindi non forniamo dati, sondaggi, statistiche, eccetera. È un vero e proprio spettacolo teatrale che smuove qualcosa e fa in modo che lo spettatore torni a casa con delle domande. Noi non diamo delle risposte, ma facciamo in modo che il pubblico si ponga delle domande e vada lui stesso a cercare delle risposte.
Dice che hanno trovato uno dentro una fossa scavata, si parte qua.
Gesù! Ma quest'anno sarà più buono, Mummadura!
Perché?
Hanno trovato il petrolio, coppa, la terra nostra!
Esciù!
Salute!
Passo proprio sotto a nuvole!
Oh!
Medea Big Oil ci parla di un teatro che può e deve avere un ruolo attivo nella società, può e deve diventare il luogo di incontro e di confronto da cui partire per operare un cambiamento concreto. Ed è la stessa armonia dei corpi in movimento, lo stesso fondersi delle voci sul palcoscenico a dimostrare la potenza dell'unione, la forza della collaborazione.
Attenzione! Richiamate i vostri uomini! Fateli venire da qualsiasi paese straniero si trovino e dite loro che qui finalmente c'è il lavoro!
E in Basilicata avete portato questo spettacolo?
Sì, assolutamente, è stato un momento molto, molto emozionante per tutti noi che eravamo sul palco e vedere questo pubblico in piedi alla fine dello spettacolo che era arrabbiato, aveva proprio negli occhi il lucido delle lacrime e il nero della rabbia, una rabbia che purtroppo non è tutto. In questo momento, ecco perché noi stiamo cercando di portare avanti un messaggio di unione, un gesto politico, di unirci, perché se ci uniamo siamo più forti. E invece la nostra rabbia, forse qualcuno ci ha insegnato a reprimerla, a tenerla dentro. Invece noi stiamo provando a dire: uniamoci, facciamo sentire la nostra voce. Se qualcosa non ci sta bene, lo dobbiamo dire. Cioè, noi possiamo portare i nostri temi in Parlamento, cioè noi possiamo far sentire la nostra voce, ma se lo fa una persona, il singolo è debole, i gruppi virtuali non esistono, cioè è un gruppo virtuale, i gruppi devono essere veri, bisogna stare insieme.
Il secondo spettacolo che vi raccontiamo è Patres, quadro di tragica tenerezza. Una riflessione sul nostro tempo che usa ancora una volta la metafora del mito per sondare la nostra identità di figli di un mondo alla deriva. Abbiamo incontrato l'autore e regista del testo, Saverio Tavano, a poche ore dalla prima nazionale.
Patres nasce proprio dall'esigenza di creare uno spettacolo che parlasse dei padri in senso più ampio rispetto alla figura genitoriale. Infatti crediamo appunto che la genitorialità avvenga solo nel momento in cui il genitore, quindi il genitore biologico, adotta concretamente il figlio. E quindi parliamo non solo di padri genitori, ma anche di padri politici, padri maestri, padri spirituali, che in questo momento storico sentiamo assenti. È come se questi figli fossero rimasti soli, come se i padri si fossero evaporati alle spalle del proprio figlio. E quindi parliamo della figura di Telemaco, ci ricolleghiamo appunto alla figura di Telemaco dell'Odissea, questo Telemaco che attende il padre che ritorni dal mare a risolvere un po' la questione dei proci. Telemaco decide di aspettarlo, questo padre, ma in questa attesa c'è anche un'erranza. In realtà lo aspetta, ma lo cerca, è in continua ricerca del padre. E in questa erranza c'è comunque la capacità di voler riammettere questa figura del padre mancante. In linea trasversale c'è una storia concreta, è una storia tra un padre e un figlio, un padre pescatore e un figlio cieco che vive la sua disabilità. Il padre lo accudisce continuamente, cerca di istruirlo a poter vivere da solo, indipendente. Però in tutto questo c'è appunto questa storia trasversale che parla di veleni, perché abbiamo tenuto in considerazione una storia realmente accaduta, che è quella della Jolly Rosso, è una nave a perdere, le cosiddette navi a perdere, che negli anni 80 sono state fatte affondare tra il Tirreno e lo Ionio. Sono delle navi che cariche di rifiuti tossici e nucleari, che per essere in un certo senso nascosti venivano fatti affondare insieme a tutto il carico della nave, e che adesso sono nei fondali dei nostri mari. E c'è una storia in particolare, quella della Jolly Rosso, che una notte non riesce ad affondare e si arena sulla spiaggia di Amantea. Da lì nasce un subbuglio attorno a questa nave, con questo carico di scorie che viene seppellito sui monti di Amantea. E adesso questo carico si sta sciogliendo e sta disseminando la morte in quella zona. Ecco, in questo sentiamo veramente la totale incuranza da parte delle istituzioni, che hanno voluto in un certo senso nascondere questa storia alla popolazione. È come se questi padri non avessero più cura della propria terra e non avessero più cura dei propri figli, perché poi ci andranno i propri figli a vivere.
Questo Telemaco calabrese ci rappresenta. Siamo tutti figli ciechi e disorientati di un mondo corrotto, abituati a farci legare per la caviglia alle corde dell'omertà e dell'indifferenza, a muoverci solo nel perimetro che ci è consentito, eppure ancora fiduciosi nel ritorno di quel patres irresponsabile che ci ha messi al mondo, un mondo avvelenato e abbandonati. L'intimità della sala che ospitava la rappresentazione ha reso palpabile l'emozione degli interpreti. Ma il messaggio di questo spettacolo vuole essere comunque positivo.
In un certo senso questi figli si ritrovano in mano un'eredità ormai distrutta, dissolta, inquinata, e il potere del figlio sta nel riconquistarla, cioè noi ereditiamo in un certo senso qualcosa di disastroso. E anche se ereditiamo questo, dobbiamo riprendere in forza la possibilità di risolvere quello che di negativo ci è stato dato in eredità, e quindi non scappare e trovare luoghi migliori e doversi sradicare dalla propria terra, ma avere il coraggio di restare nella propria terra e lottare affinché questa terra possa essere ribonificata, ma non solo concretamente, ma ribonificata, ma ribonificare il senso sociale del vivere, la nostra terra. Il problema è cieco, un po' come un Edipo, però questa cecità che da un lato gli toglie la possibilità di vivere in maniera più agiata rispetto agli altri, però appunto questa cecità gli permette di immaginare quello che concretamente non esiste, però quello che si innesca nella sua immaginazione speranzosa, e quindi la possibilità di risolvere, di dare speranza.
Il dialetto si fa garante di autenticità di una storia tanto mitica quanto concreta, colorando di sud questo racconto a tutti gli effetti italiano.
Abbiamo voluto mantenere appunto la forza del dialetto perché la storia nasce in quella zona, quindi era giusto appunto mantenere la potenza di questo, il significato che il dialetto può dare nel raccontare una storia autoctona. Credo molto nella forza che il dialetto ha nel trasmettere icasticamente un immaginario, cosa che l'italiano non ha totalmente, che è una lingua nuova. Il dialetto è frutto di una storia, di una tradizione, e anche in questo i padri devono sapere insegnare anche il dialetto ai figli. E secondo una ricerca dell'UNESCO ogni anno si perdono 200 dialetti in tutto il mondo, ed è anche veramente concretamente una perdita antropologica, una perdita della storia dell'uomo.
Primo capitolo del nostro diario di bordo direttamente da Primavera dei Teatri 2014 finisce qui. Noi vi aspettiamo per la prossima puntata, in cui vi racconteremo tutte le suggestioni, le emozioni, le impressioni, i commenti, tutto quello che questo festival continuerà a regalarci nei prossimi giorni. Intanto vi ricordiamo che sulla nostra pagina Facebook e ovviamente sul sito di radiofonica.com troverete giorno per giorno i commenti, le recensioni e i podcast delle puntate. Il prossimo spettacolo che vi racconteremo sarà Namur, o Della guerra e dell'amore, uno spettacolo di Antonio Tarantino per la regia di Teresa Ludovico della compagnia Teatro Kismet Opera di Bari.